Ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Benvenuti. E andiamo avanti con il nostro Coelet, libro affascinante e non facile. D'altra parte, come non è facile la vita, e Coelet in qualche modo è uno che appunto ha riflettuto, ha meditato, si è fatto domande e che in maniera a volte anche provocatoria, no, ci mette davanti ecco, quei nodi, quelle ricerche che spesso sono appunto anche le nostre. Allora, la volta scorsa avevo cercato di leggere questa parte dal capitolo 1, versetto 12, fino alla fine del capitolo 2. E anche se legato a questa parte ci sarebbe anche la parte che leggeremo stasera, quella famosissima, che è quella del c'è tempo, c'è un tempo per, e che arriva fino al versetto 15. Vediamo stasera se finiamo lì oppure se continueremo nella lettura del capitolo 3. Perché le mettiamo insieme? Perché vi ricordate, almeno nel commento che fa Roberto Vignolo, e lui appunto legge questo brano che abbiamo letto la volta scorsa come una finzione teatrale, no? Cioè che Coelet si traveste da Salomone, dal re, no, che tutti vorremmo essere, questa sindrome regale, no? Lui la chiama così, no? E interessante perché leggendo una volta al mese a Grottaglie, sto leggendo l'Esodo, e lì leggendo appunto del faraone, la forza del faraone. La forza del faraone è legata anche proprio al fatto che il faraone raffigura e simboleggia l'uomo riuscito, no? L'uomo che tutti vorremmo essere, l'uomo della provvidenza, no? Che dato che ce l'ha fatta lui, noi stando con lui e guardando a lui, in qualche modo, a qualunque livello potremo arrivare, speriamo il più alto, ma no, vogliamo diventare come lui. E allora questa sindrome regale appunto di questo Salomone che cerca sapienza, che cerca conoscenza, tutto il suo sforzo non arriva a che cogliere che appunto tutto è stoltezza e follia, e correre dietro al vento, no? E poi la seconda parte, che il dedicarsi alla ricerca del godimento, del per sé, ho costruito, no, case per me, ho acquistato schiavi e schiave per me, ho accumulato anche argento e oro per me, eccetera, eccetera, anche qui cogliere che poi alla fine il re è nudo, no? Perché? Perché si muore tutti. E allora ecco, due passaggi che sono appunto l'esaltazione e la successiva depressione. Una parte della vita a volte c'è, no, questo sogno di diventare grandi, di essere qualcuno, cioè, poi lo scontro con la realtà e la fase un po' depressiva può venire anche presto, cioè non è che necessariamente deve arrivare a 40 anni, no? Una volta si diceva che era l'età della crisi. Però ecco, a questa esaltazione poi depressione per molti, no? Così, e secondo Vignolo appunto Coelet ne aggiunge una terza, che è un riposizionamento, no? Che noi trovavamo agli ultimi versetti, cioè quel ripartire, cioè ripensare alla vita a partire dalla morte, ma non in senso tragico, cioè nel senso che appunto dobbiamo morire allora, no? Ma proprio perché dobbiamo morire allora non c'è di meglio per l'uomo che mangiare, bere, godersi il frutto delle sue fatiche E attenzione che mi sono accorto che anche questo viene dalle mani di Dio. E in più dobbiamo anche ricordare che il contesto in cui Coelet vive, questo periodo dei Tolomei, che è un periodo di commerci, di attività, di una certa prosperità, ma non per tutti, come sempre, e dove c'è anche molta questa di poter fare, no? Di poter, infatti ricordate che poi la sua domanda all'inizio era quale guadagno, no? E quale guadagno è appunto è un termine, quel termine itron è un termine proprio di natura commerciale, cioè qual è il ricavo di tutte le mie attività che io cerco di fare, no? Per costruirmi la vita. E allora direi, rispetto a questo, cioè no? Rispetto a questa come dire, visione, veleno che tante volte può velenare appunto la nostra vita, e dire no, guarda che poi rispetto a questo. Infatti l'idea sarà poi passare dal guadagno alla porzione, cioè la porzione che dice quello che il Signore ti dà, e piuttosto nell'idea della, come anche qui, no? Viene dalle mani di Dio. Allora cogliere nella vita quello che ci può essere di gioia nel momento, per quello che è, vivila, per quello che è, vivila, no? E questo a partire dalla consapevolezza della morte, senza esagerare, dice Vignolo. E allora su questo vi cito, vi leggo una poesia di una poetessa russa, polacca, perché Wisława, non conosco il polacco, Szymborska, non so se qualcuno la conosce, è russa? Qualcuno mi dice che è russa? Sarà russa, allora mi documenterò meglio, comunque probabilmente appunto, dal nome, col doppio V Wisława mi sembrava più polacca, però ci... comunque l'importante è la poesia, eh? E dice, questa poesia si intitola Sulla morte senza esagerare. Non si intende di scherzi, stelle, ponti, tessitura, miniere, lavoro dei campi, costruzioni di navi e cottura di dolci. Quando conversiamo del domani, intromette la sua ultima parola a sproposito. Non sa fare neppure ciò che attiene al suo mestiere, né scavare una fossa, né mettere insieme una bara, né rassettare il disordine che lascia. Occupata a uccidere, lo fa in modo maldestro, senza metodo né abilità, come se con ognuno di noi stesse imparando. Vada per i trionfi, ma quante disfatte, colpi a vuoto e tentativi ripetuti da capo. A volte le manca la forza di far cadere una mosca in volo. Più di un bruco la batte in velocità. Tutti quei bulbi, baccelli, antenne, pinne, trachee, piumaggi nuziali e pelame invernale testimoniano i ritardi del suo svogliato lavoro. La cattiva volontà non basta, e persino il nostro aiuto con guerre, rivoluzioni, è almeno, fin d'ora, insufficiente. I cuori battono nelle uova, crescono gli scheletri dei neonati, dai semi spuntano le prime due foglioline e spesso anche grandi alberi all'orizzonte. Chi ne afferma l'onnipotenza è lui stesso la prova vivente che essa onnipotente non è. Non c'è vita che almeno per un attimo non sia immortale. La morte è sempre in ritardo di quell'attimo. Invano scuote la maniglia d'una porta invisibile. A nessuno può sottrarre il tempo raggiunto. Se la volete poi trovare su internet, basta che scrivete in un motore di ricerca sulla morte senza esagerare. E poi su questa vita, di questo che siamo chiamati a cogliere come dono di Dio, e questo è sempre sua, questa si chiama Al mio cuore di domenica. Ti ringrazio, cuore mio, non ciondoli, ti dai da fare, senza lusinghe, senza premio, per innata diligenza. Hai 70 meriti al minuto. Ogni tua sistole è come spingere una barca in mare aperto per un viaggio intorno al mondo. Ti ringrazio, cuore mio, volta per volta mi estrai dal tutto, separata anche nel sonno. Badi che sognando non trapassi in quel volo, nel volo per cui non occorrono le ali. Ti ringrazio, cuore mio, mi sono svegliata di nuovo e benché sia domenica, giorno di riposo, sotto le costole continua il solito via vai prefestivo. Ecco, quindi questo... Allora, continuiamo con la nostra lettura e leggiamo appunto questi versetti. Leggiamo prima tutto dall'1 al 15 e poi vedremo dalla prima tavola, dalla prima parte. Tutto al suo momento e ogni evento al suo tempo sotto il cielo. C'è un tempo per nascere e un tempo per morire, un tempo per piantare e un tempo per sradicare quel che si è piantato, un tempo per uccidere e un tempo per curare, un tempo per demolire e un tempo per costruire, un tempo per piangere e un tempo per ridere, un tempo per fare lutto e un tempo per danzare. Un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli. Un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci. Un tempo per cercare e un tempo per perdere. Un tempo per conservare e un tempo per buttare via. Un tempo per strappare e un tempo per cucire. Un tempo per tacere e un tempo per parlare. Un tempo per amare e un tempo per odiare, un tempo per la guerra e un tempo per la pace. Che guadagno a chi si dà da fare con fatica? Ho considerato l'occupazione che Dio ha dato agli uomini perché vi si affatichino. Egli ha fatto bella ogni cosa a suo tempo. Inoltre ha posto nel loro cuore la durata dei tempi, senza però che gli uomini possano trovare la ragione di ciò che Dio compie dal principio alla fine. Ho capito che per essi non c'è nulla di meglio che godere e procurarsi felicità durante la loro vita, e che un uomo mangi, beva e goda del suo lavoro, anche questo è dono di Dio. Riconosco che qualsiasi cosa Dio fa dura per sempre. Non c'è nulla da aggiungere, nulla da togliere. Dio agisce così perché lo si tema. Quello che accade già è stato, quello che sarà già è avvenuto. Solo Dio può cercare ciò che ormai è scomparso. Ecco, questo brano lo conosciamo tutti. Penso che anche quelli che non hanno mai letto interamente il Coelet, oppure alcune volte non sanno neanche bene chi è, però la frase c'è un tempo per, qualcosa che torna, no? E Rabin, quando, vi ricordate questo premier israeliano che poi è stato ucciso, quando fece la pace con, e strinse la mano ad Arafat, ecco, una citò appunto il Coelet dicendo che c'è un tempo per la guerra e c'è un tempo per la pace. E così anche altri, quindi è un brano usatissimo, eccetera, no? Allora, innanzitutto qualcuno semplicemente così vi ricordo che secondo alcuni autori, dato che questo è un brano ben strutturato, queste 14 coppie, e qualcuno pensa che probabilmente potrebbe essere anche una composizione non scritta da Coelet, ma che Coelet ha trovato e introdotto, non lo sappiamo, per altri invece non è dato, può essere benissimo frutto di questo sapiente, abile, profondo che ha composto questo brano. Allora, 14 coppie sono 28 tempi, e 28 sono 4 settimane da 7 giorni. E come sapete, nella tradizione ebraica si utilizza nel computo del tempo il calendario lunare. E anche i musulmani hanno il calendario lunare, soltanto che gli ebrei hanno il lunare corretto, cioè nel senso che dato che il mese è di 28 giorni e quindi poi ogni anno si perde un certo numero di giorni, loro ogni tot di anni aggiungono un mese, e un mese diventa doppio, e in questo modo sono al passo con il calendario solare. Invece i musulmani non hanno il calendario puro, lunare puro, quindi va più lentamente rispetto a quello solare. Allora, è un brano naturalmente che è stato, tra l'altro, ecco, dicevo, 28 tempi il mese, quindi 28 tempi che vogliono dire il tempo, no? Se il ciclo lunare con cui contiamo e poi ripartiamo, no? Allora in qualche modo vuol dire simboleggiare tutta la vita. E allora ci sono tanti tentativi di cercare di leggere e interpretare questi opposti, no? Per dire, voi che interpretazione dareste così al volo, immediatamente, di questi opposti? Come sono stati messi? Com'è questa opposizione? Negativo positivo, questa è una delle interpretazioni che viene data più, no? Oppure qualcuno dice desiderabile e indesiderabile, ciò che è indesiderabile per l'uomo e quello che è indesiderabile per l'uomo. Però questi tentativi di interpretazione non vanno per tutti, no? Perché vedete, per esempio, prendiamo il primo. Allora, innanzitutto c'è il versetto introduttivo, no? Che tutto ha il suo momento, tutto ha il suo tempo, e ogni faccenda, ogni cosa da fare, qui è tradotto con evento, però in realtà è qualcosa di proprio di faccenda, qualcosa da fare, che si deve fare, che quindi alla sua fatica, ricordate che la domanda era qual è il guadagno per ogni fatica fatta, per ogni pena penata, per ogni fatica faticata sotto il sole, è bella anche questa immagine del sotto il sole, perché naturalmente anche da quelle parti sotto il sole, cioè anche dalle nostre parti in certi periodi dell'anno sotto il sole, no, la fatica, quindi c'è questo sole, no? E quindi sotto il cielo, e qui un po' la stessa idea, no? Cioè, naturalmente non è solo sotto, e sì, l'esperienza proprio di stare sotto il sole è anche quella di dire, ricordate, che è l'ambito della ricerca di Coelet. Coelet ricerca sulla vita, la vita concreta. Quello che sta sopra il sole, sopra il cielo, lui non dice niente, perché il suo ambito è la vita concreta. Allora, dicevo, qualche interpretazione cerca di mettere positivo o negativo, desiderabile o indesiderabile, però vedete, anche il primo, c'è un tempo per nascere e un tempo per morire, di per sé, fra l'altro non è proprio neanche un'opposizione, in che senso? Nel senso che più che nascere è partorire, cioè non è tanto il nascere, ma far nascere, il far partorire, il generare, con le traduzioni è il generare, no? E dall'altra parte questo morire non è proprio l'opposizione, no? Se ci pensate, cioè l'opposizione è di far partorire, no? Di partorire non è morire. E poi ancora ci sono alcune cose che, per esempio, non si sa bene dare l'interpretazione. Per esempio, al versetto 5 avete ascoltato che c'è un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli. Qui ci sono diverse interpretazioni, perché da una parte gettare sassi, per esempio anche nei libri storici, quando c'erano delle battaglie si vinceva per distruggere il paese nemico, nei campi coltivati si dava ordine di gettare sassi, quindi può essere un'attività distruttiva, no? E come dall'altra parte c'è il raccogliere sassi, no? Quando appunto si libera un terreno per poterlo arare. Però di per sé nella tradizione rabbinica gettare i sassi ha anche una dimensione affettivo-sessuale, che qualcuno direbbe, vedete, infatti il versetto dopo, cioè cosa dice? Un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci. Quindi ci potrebbe essere anche una visione appunto di un amore di coppia, una dimensione di sessualità. E poi vedete ancora, no? Di per sé un tempo per tacere e un tempo per parlare. Qui non diciamo che è positivo tacere, no? Ed è negativo parlare. Noi sappiamo che appunto a volte è il contrario, è positivo parlare ed è negativo il tacere. Quindi questo per dire che l'interpretazione che cerca di cogliere una polarità positiva e una polarità negativa fa i conti con il fatto che non tutte queste coppie si possono mettere insieme. Tanto è bello anche in italiano suona bene, cioè un tempo e un tempo, un tempo, un tempo. Quasi il metronomo, no? Ta, 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 da una parte e dall'altra, no? E in ebraico poi, fra l'altro, il tempo è questa parola et, che dice il tempo giusto, il tempo puntuale. Cioè c'è un tempo puntuale per uccidere, un tempo per curare. Anche qui notate, tutte queste opposizioni, cioè molte di queste opposizioni non sono proprio simmetriche. Perché da una parte c'è un tempo per uccidere, no? E uno potrebbe dire, ma come c'è un tempo per uccidere? Coelet qui non dà un giudizio, nel senso che legge la realtà, no? La realtà della nostra vita segnata dalla violenza, no? In cui si uccide, no? E a volte lo si fa anche per legge. In alcuni stati ancora, no? A volte lo si fa per le missioni umanitarie, no? Gli interventi di pace che poi hanno degli effetti collaterali, di civili che muoiono, no? Eccetera. E lui dice c'è un tempo per uccidere. Dall'altra parte, notate, non c'è il contrario. Quale potrebbe essere? Per vita? Non è nelle nostro potere. Non è un'opposizione che, come dire, collima, no? Quello che possiamo fare è curare, ma noi possiamo dare solo la morte, non possiamo dare la vita a un morto. E poi ancora altri, no? E sono belli anche questi per piantare, sradicare quello che si è piantato, demolire, costruire, piangere, ridere, far lutto, un tempo per danzare, questi sono, notate, collegati, no? Cioè piangere, ridere, poi fare lutto, piangere, ridere, danzare. E poi ancora gli ultimi, ancora belli, un tempo per amare, un tempo per odiare, un tempo per la guerra e un tempo per la pace. Vedete, qui invece è incrociato, no? Cioè prima l'amare per odiare, poi uno si aspetterebbe il positivo, invece il negativo, la guerra, no? Ecco, la pace. Qualcuno fa notare che l'ultima parola di tutte queste di questi tempi è shalom, per la pace, quasi come se l'autore si sia lasciato scappare o l'abbia fatto intenzionalmente il desiderio di fondo, no? Della pace. Cioè pace che appunto shalom, come sappiamo nell'ebraico vuol dire vita piena, non è semplicemente la mancanza, cioè non esserci la guerra, no? È molto di più, è la vita piena. Allora ecco, appunto, non sono, sono situazioni, scenari diversi, possiamo dire, nel quale l'uomo incappa, si trova a vivere, si trova a vivere. E naturalmente non sono tutti, ma lui non voleva mettere tutti, simbolicamente vogliono dire tutti, poi potremmo aggiungere anche altri, no, eccetera, ma per dire sono i tempi diversi della nostra vita, in cui noi incappiamo, e che tante volte non decidiamo noi, anzi per Coelet non li decidiamo noi per niente, cioè per Coelet è Dio, no, che più avanti dice, appunto, posto nel loro cuore la durata dei tempi, poi torneremo su questo, senza però che gli uomini possano trovare la ragione di ciò che Dio compie dal principio alla fine. E la percezione di un tempo che non è nelle nostre mani. E, probabilmente questo è anche una critica rispetto al suo tempo e alla, no, all'illusione tante volte appunto di poter in questo fare, commerciare, no, costruire, eccetera, un tempo di sviluppo, no, di poter avere in mano la vita, il proprio tempo, no? E anche noi, no, tante volte l'idea di, almeno in certi momenti della vita, no, in cui pensiamo più di programmare, di fare, no? Di gestire il nostro tempo, di essere padroni del nostro tempo. E nella tradizione spirituale c'è un bel insegnamento di Mattal Meskin, e sapete questo monaco egiziano morto qualche anno fa, un medico che poi a un certo punto è diventato eremita nel deserto attorno al Cairo, e lui a un certo punto diceva che aveva un bel insegnamento in cui diceva che chi vuole offrire a Dio il proprio futuro è simile a qualcuno che offre un capitale fittizio che non ha, no? Perché di fatto noi nel nostro futuro non ne abbiamo minimamente potere. No, perché toccate ferro, non ce n'è molto in questa stanza, ma toccate quello, chi riesce si salvi, ma che noi domani mattina vivremo, no? Nessuno di noi può dirlo, no? Però allo stesso tempo tante volte, no, noi diciamo faremo eccetera, no? E allora a volte con, ecco, questa tentazione, no, di soprattutto, ecco, di poter, soprattutto gli uomini di successo, no? Di poter avere in mano il tempo. Allora il tempo, appunto, il Coelet ci sta dicendo, ci sono, la nostra vita è fatta di questi tempi, in cui tu ci sei dentro. In uno di questi è il tempo puntuale, no? E allora, vedete, da una parte, cioè il fatto di percepire, come Coelet ci dice, che su questo noi non possiamo darci ragione, capire perché Dio decide i tempi, in qualche modo, i tempi sono in mano sua. E una sensazione che potrebbe venirci è un po' quella di negativa. Dice, vabbè, allora se è così, no, se è così, eccetera, no? Però dall'altra parte il cercare di cogliere il tempo giusto, il tempo che uno sta vivendo, è il tentativo di dire bene, allora come io mi posiziono in questo tempo? Come cerco di vivere questo tempo? Lui dice poi, versetto 10, dice, ho considerato, e di per sé in ebraico sarebbe ho visto, ricordate che appunto lui è un fenomenologo in qualche modo, no? Quello che vede è la realtà. Ho visto che l'occupazione, un attimo che vedo in ebraico, che l'occupazione che Dio ha dato ai figli di Adamo, ai figli dell'uomo, agli uomini, perché vi si affatichino? Cioè questa di essere dentro al tempo, no? Dentro i tempi. diversi tempi che viviamo. Egli ha fatto bella ogni cosa a suo tempo. Bella questa frase, eh? E fra l'altro qui il termine usato per bella non è il termine tov, che anche viene tradotto spesso con buono, ma di per sé in ebraico anche bello, e che è il termine che torna nel libro della Genesi, quando, durante la creazione, no? Cioè vide che era cosa buona, noi traduciamo, in realtà è kitov, vide che era cosa bella, che bello, no? E qui un'altra parola che dice piuttosto la convenienza, l'utilità, cioè si potrebbe anche tradurre che ha fatto conveniente ogni cosa al suo tempo. Cioè quasi, come dire, che ogni tempo porta un qualcosa di Dio. Attenzione, nel tempo del lutto, nel tempo del pianto, nel tempo della guerra, noi ci domandiamo, no, che cosa uno ne può trarre. E allo stesso tempo, non tutto quello che ci accade, dice Bonhoeffer, è volontà di Dio, perché una guerra, il male, la morte, non è volontà di Dio, ma in tutto c'è una sua parola. In tutto c'è la sua parola. Per cui è come in ogni tempo cogliere quello che ci può essere di appello alla vita, di parola del Signore, in ogni tempo che il Signore sta disponendo, E come, ricordate poi fra l'altro in questa, nella bussola che avevamo sempre visto, c'era il polo freddo, no scusate, c'era, sì, il polo freddo e il polo caldo, ma io quello che volevo dire è c'era il polo orientale che diceva piuttosto il Dio, no, l'Oriente, da Dio, e quindi che tutto è nelle sue mani, e dall'altra parte c'era il polo occidentale che invece è rimboccati le mani. Per cui come cogliere nel tempo che uno sta vivendo, nel tempo preciso che uno sta vivendo, no? Perché poi di questo è fatta la nostra vita, no? Che poi tra l'altro è questo, vivere il tempo che stai vivendo. Ecco, in qualche modo nel tentativo di cogliere nel tempo che stai vivendo, che parola il Signore ti sta dicendo. Per esempio il tempo della crisi, no? Uno ci sta nel tempo della crisi, cioè ci deve stare per forza, non è che ci sta, cioè ci deve stare. Però la cosa è dire come viverlo, non dicendo allora è bello, no, è faticoso, e per alcuni è molto faticoso, eccetera. Però come, standoci dentro, no? Cogliere una parola di Dio. E come allo stesso tempo sperare, no? Che c'è tempo e tempo. C'è tempo e tempo, no? Perché tante volte, soprattutto nel momento del negativo, noi pensiamo che il tunnel nel quale siamo entrati non avrà mai un'uscita, non finisce mai. Allora, no, questo, no, c'è un tempo e c'è un tempo, eh? Ancora un insegnamento spirituale di Sant'Ignazio di Loyola diceva che nel tempo della desolazione uno cerchi di accumulare forza e di resistere con l'aiuto di Dio alla prova che sta vivendo, pensando che ci sarà una consolazione, che questo non può essere per sempre. Allora però attenzione, di quando e di come, no, l'uomo non ha potere. Questo ci dice Coelet. E poi ancora un'altra cosa, inoltre ha posto nel loro cuore la durata dei tempi. Questo versetto 11, che è un versetto molto commentato, perché c'è una parola che dice appunto Olam, Aolam. E Olam è una parola che dice tante cose nell'ebraico, nel biblico, perché da una parte dice anche eternità, Quando si dice nei secoli dei secoli, no? Olam olamim. Cioè, quindi, per sempre. Quindi da una parte dice una durata che non ha fine. Però anche olam indica anche il mondo di per sé. Cioè la vastità del mondo, l'insieme delle cose. Allora, qui i vari commentatori sono un po' per l'uno, un po' per l'altro, no? La nostra Bibbia ha tradotto appunto la durata dei tempi, che si potrebbe anche appunto connettere a quello che dicevamo prima, no? Quanto un tempo preciso durerà, quanto durerà il tempo della danza, quanto durerà il tempo della lutto, quanto durerà di questo... se prendiamo piuttosto Olam come eternità, come perennità, cioè è quel fatto di dire che, perché inoltre Dio ha posto nel nostro cuore il senso dell'eternità, no? Cioè è come dire sì, noi viviamo nel tempo preciso, ma sentiamo il bisogno, cioè il desiderio, la nostalgia di qualcosa che non finisca. Che noi viviamo ta, 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 no? Ora generiamo, ora moriamo, ora c'è il tempo in cui si uccide, purtroppo, e ora è il tempo, no, in cui si cura. E sono dei momenti che, come la nostra vita, no? Momenti puntuali che poi passano. E allo stesso tempo noi ne sentiamo, no? In qualche modo, come dire, lo stridere, no? Cioè lo stridore rispetto a quella nozione di eternità che ci portiamo dentro, di qualcosa che non finisca, di qualcosa che non muoia, di qualcosa che non muoia. E allora è bello perché lui dice, ecco, il Signore ce l'ha messo dentro, Dio ce l'ha messo dentro. Guardate, poi su questo Dio, poi magari una volta ne parleremo un po' meglio, è interessante perché anche qui ci sono tantissimi studi su qual è il Dio del Coele, no? Perché ricordate che per esempio nel libro non c'è mai il nome, il tetragramma sacro, vi ricordate, abbiamo detto, quindi il nome che Dio rivela a Mosè, no? E a Sinai, e quindi non c'è tutto il discorso dell'alleanza, della Torah, eccetera. Però intanto, quindi si dice c'è Elohim, di per sé c'è A Elohim, il Dio, l'articolo A e l'articolo A Elohim, il Dio. Quindi non è soltanto, perché uno dice, allora è il Dio, sei quello più no, neutrale, più così lontano, freddo, distaccato, per esempio appunto Ravasi va su questa linea, no? Di un Dio che sta sopra i cieli, li decide, tu stai sotto e basta. Però altri dicono no, perché intanto la scelta anche di... intanto questo Coelet è un ebreo che viene in tutta la tradizione di Israele, però lui fa una scelta di non nominare mai il tetragramma, perché probabilmente, secondo altri commentatori, lui vuole parlare a un pubblico più vasto, che non sia soltanto il popolo di Israele. Però in questo A Elohim tradisce che questo Dio non è un Dio qualunque. Anche se lui non lo cita a partire dalla sua tradizione, non è un Dio qualunque, perché è il Dio. E dove per esempio poi appunto tante volte torna il verbo Natan, che è il verbo donare. Come dire, Coelet è sobrio, dice un commentatore, Coelet è sobrio. Non è il Dio del Cantico dei Cantici, di cui pure lì se ne parla pochissimo, però il Dio che, no, dei profeti o della storia, cioè con i suoi interventi, lui è sobrio. Però parla di un Dio che appunto mette nel cuore degli uomini la durata dei tempi. È questo desiderio d'eternità, no? Questo desiderio di una vita che non muoia, di una vita concreta fatta di tante cose concrete di cui lui ha parlato, che però non muoia. E quindi vedete, ecco, questo essere in questi tempi che con questo alternarsi che appunto è deciso da Dio e di cui l'uomo non trova ragione, di ciò che Dio compie dal principio alla fine. E io ho capito, sarebbe io so, in ebraico, io so, ho compreso, è che non c'è, che per essi, per gli uomini, non c'è nulla di meglio che godere, procurarsi felicità durante la loro vita. E che un uomo mangi, beva e goda dal suo lavoro, anche questo è dono di Dio. Vedete, si ripete la frase che avevamo visto alla fine del capitolo precedente, non c'è meglio, capitolo 2, versetto 24, non c'è meglio per l'uomo che mangiare, bere e godersi il frutto delle sue fatiche. Mi sono accorto che anche questo viene dalle mani di Dio. Allora, cosa possiamo dire? Che è uno scettico godereccio? Cioè uno che dice vabbè, campiamo, beviamo, mangiamo perché poi dopo si muore. Attenzione, è dono di Dio. Cioè quello che tu puoi cogliere è dono di Dio. Quindi non è, come dire, è frutto del tuo guadagno, c'è sempre il discorso del guadagno, no? Io guadagno, come dire, lavoro, guadagno, pago, pretendo. No, sapete questa, qualcuno dice che è dei, dato che queste registrazioni poi le sentono anche gli amici in giro per l'Italia, qualcuno dice che i lombardi parlano così, e, perché no, la Lombardia, mi diranno poi, faranno dei commenti, e, no, nel senso di quelli che no, attivi, producono, per cui lavoro, guadagno, pago, pretendo, per cui quello che posso godere è frutto mio, devo morire, ma io quello che me lo godo, no, come dire, i soldi che ho, me li godo, perché? No, quello che ti dice che è il dono di Dio. Allora se è dono, non è un possesso, se è dono è qualcosa che è chiamato a rimanere dono, quindi a riceverlo e a condividerlo. Perché il dono non è mai qualcosa che uno può, no? Impossessarsene. Sì, lo facciamo purtroppo, no? Ma il dono è qualcosa che per rimanere se stesso ha bisogno di, a sua volta, di essere donato e condiviso. Coele non ce lo dice apertamente, però dice, guarda, il dono di Dio. È porzione che ti è stata data. Riconosco, io so, di nuovo è io so, quindi ho compreso, so, conosco, che qualsiasi cosa Dio fa dura per sempre. Non c'è nulla da aggiungere e nulla da togliere. E, ecco, c'è cioè quest'ordine che, tra l'altro è un Dio che fa, ricordate perché... Una volta si diceva questo Dio sta sopra i cieli, no, 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 questo Dio fa, questo Dio dona. E, però quello che fa, come dire, è lui che stabilisce, dura per sempre, di nuovo questo Olam, cioè che stabilisce questo ordine per cui le cose ci accadono, no? E noi non possiamo aggiungere nulla, nulla da togliere, no? La novità. Ricordate che avevamo visto anche nel capitolo 1 il discorso che appunto no, tutti i fiumi scorrono verso il mare, eppure il mare non è mai pieno, eccetera, il sole sorge, il sole tramonta, no? Non si sazia, quello che è stato e quello che si è fatto si riparerà, non c'è niente di nuovo sotto il sole. No? Cioè anche qui dobbiamo cogliere la provocazione, cioè lui sta guardando la realtà, sta vedendo appunto, cioè, no, come dire, in quel tempo dove, come in altri tempi, l'uomo pensa di essere l'autore della storia, no? L'autore della storia, no? Cioè tutte, anche nello scorso secolo, che è stato un secolo tragico e breve, come qualche autore dice, no? Abbiamo visto degli uomini che si sono rivestiti di uomini del destino, e che con loro nascevano i nuovi giorni, no? La nuova storia. anche nell'Esodo, permettetemi questo collegamento con un testo che sto maneggiando, l'Egitto, dove Israele è schiavo, è il luogo della dimenticanza. Di cosa? Che la storia la fa Dio. Cioè, nel senso che l'uomo dimentica questo e crede che la storia la fa lui, il faraone, no? I grandi dittatori, gli uomini della, che fanno la storia. Stiamo facendo la storia, no? Ogni tanto qualcuno dice: stiamo facendo la storia. Cioè, come dire, siamo noi che abbiamo in mano il tempo e la storia. E allora quello ti sta dicendo: guarda, quello che il Signore fa dura per sé. E non puoi aggiungere nulla né nulla togliere, no? Tu che pensi di poter fare la storia, no? Pensate, in un tempo in cui appunto c'era stato anche Alessandro Magno, no, tutto il tracollo di tutta un'area geopolitica, no? Che era venuta meno all'inizio, poi perché era caduto l'impero persiano, no? Eccetera. Dio agisce così perché lo si tema. Ora attenzione, Coelet è sempre all'interno della tradizione ebraica, no? Dove appunto il temere non è la paura immediatamente, no? Cioè il timore di Dio, che fra l'altro nei libri sapienziali è il principio della sapienza. Il principio della sapienza è il timore del Signore. Immaginate e pensate che anche in quella bellissima immagine che noi abbiamo nel libro dei Proverbi, all'ultimo capitolo del libro dei Proverbi ha un, che se Dio vuole una volta la leggeremo, e ha questa immagine, del capitolo 31, della donna perfetta, che uno dice... Attenzione, la nuova traduzione cambia, la vecchia traduzione diceva una donna perfetta, chi potrà trovarla? No, che già era dire, no, non si trova. Questo è un uomo che parla, per cui... Qui invece è una donna forte, no? Una donna forte, chi potrà trovarla? Ben superiore, cioè, poi questa fa un sacco di cose, si alza quando ancora notte, distribuisce il cibo alla sua famiglia, pensa a un campo, lo acquista, si cinge forti i fianchi, cioè, vedete, una iper, no? Che molti mariti, non so se i mariti vorrebbero avere una moglie così, no? Ma alla fine versetto 30, illusorio il fascino e fugace la bellezza, ma la donna che teme Dio è da lodare. E tra l'altro questa cosa, tanto per essere, no, dare un colpo alla botte, una cosa, cioè fra maschilismo e femminismo, ho trovato un autore che propone, un commentatore di questo brano, che propone che l'immagine di questa donna, che è alla fine del libro della Sapienza, e in realtà, secondo l'autore, è l'immagine del sapiente, che pensate, in una cultura maschilista pone la donna come immagine di quello che il sapiente dovrebbe diventare, cioè è una cosa molto forte. Però ecco, per dire anche qui, no? Alla fine è teme Dio, cioè teme Dio è il senso della creaturalità, no? Il senso di quel pensarsi a partire dalla morte, no? Cioè senza esagerare, ma col fatto di dire, ecco, che non, cioè che abbiamo ricevuto questa vita che è fatta di tanti momenti e che Coelte accenna dicendo è dono di Dio, anche se c'è la guerra, anche se c'è il lutto, anche se il pianto, no? Dono di Dio. E allora è il, come dire, uscire da quell'inquinamento del cuore, da quella follia del cuore che si chiama delirio d'onnipotenza, no? Per cui tutti dovrete morire, tutti dovete morire, io no, no? Cioè nella serie tutti dobbiamo morire, dovete morire, io addirittura mi farò no, una camera iper, eccetera, senza nessun riferimento a persone, cioè per farmi ibernare quando capirò che sono alla fine, perché io controllo anche quando morirò, cioè quando capirò mi farò ibernare in modo che mi farò risvegliare quando si sarà battuta la morte. Come sapete queste cose non sono stupidaggini che sto dicendo, ma c'è qualcuno che ci crede veramente, no? E per cui no, io non morirò. Io non morirò. Allora no, invece tutto questo è perché lo si tema, no? Cioè è perché in questa vita, nella creaturalità, io possa ecco, mangiare bere se, come il senso di quella dimensione, non fare soltanto questo naturalmente, ma noi lo sappiamo bene anche in Puglia, poter godere, no? E di quello che significa poter mangiare, bere no? E godere quando questo è vissuto in fraternità, no? Quando è bello poter invitare degli amici, delle persone con cui si sta bene, poter celebrare il nostro incontro mangiando, non so, delle bracciole, orecchiette o altre cose buone delle nostre parti, no, cogliendo quello che il tempo preciso, no, ci dona. Quello che accade è già stato, quello che sarà già è venuto. Solo Dio può cercare ciò che ormai è scomparso. Anche questo è un versetto bello, misterioso in qualche modo, e scomparso, anche sì, proprio ciò che è scomparso. E vediamo come traduce Mazzinghi. Mazzinghi lo traduce: Dio ricerca il tempo fuggito. Bene. Com'è?
Anche
la vecchia
produzione.
È fuggito?
Come, no, ciò che è già passato.
Ciò che è già passato, sì. Anche qui scomparso, sì. Bello, che cosa vuol dire? Possiamo pensarci anche di questa frase, no? Cioè, forse a me piace pensare che anche se Coelet non ha l'idea appunto di una vita dopo la morte, no? Cioè questo sarà, nella tradizione ebraica, sarà da lì a poco che comincerà a elaborarsi questo pensiero, Coelet non ce l'ha, però che allo stesso tempo dire che questi nostri tempi che... Maccabei sono stati scritti dopo il periodo, cioè dei Maccabei, quindi a ridosso un po' di Gesù. Siamo nel...
A ridosso vuol dire quando già Gesù era nato?
No, no, prima, a ridosso, prima. A ridosso qualche decennio. Questo è il terzo secolo, quindi le ipotesi, cioè l'ipotesi che viene data. Però Coelet non parla, Dio parla di una, in tutto il testo non parla di una vita. Allora, Dio ricerca ciò che è fuggito, ciò che è scomparso, dobbiamo pensarci. A me piace pensare che appunto in questo passaggio, che questa nostra vita è raccolta da Lui. Però su questo ci sto io mettendo un transfert di vittoria sulla morte. Non so se Coelet ce l'aveva, però dice così, ciò che è fuggito, ciò che è passato, no? E in quanto la nostra vita noi la percepiamo in questi attimi, che sono il momento e che immediatamente sono passati, sono soffio, no? E allora in qualche modo è Lui che può ricercare, forse è un tentativo da parte di Coelet all'interno, no, di una visione che ancora non ha.
No.
E, come dire, tra l'altro è bello questo della Bibbia, no? Cioè la Bibbia che ci fa vedere questo cammino faticoso, no, di un popolo che rappresenta la nostra umanità, no, verso, no, dall'altra parte Dio ha messo nel nostro cuore questo senso della durata, lui ci dice, no? quindi è qualcosa che Dio ce l'ha messo. E dall'altra parte, come dire, questi testi aspettano, no? Quell'annuncio che poi in Gesù di Nazareth noi crediamo che sarà detto, no? Ecco. Che dite? Andiamo avanti, vale la pena ancora leggerlo? Sì.